Bene, vogliamo andare subito a leggere insieme qualcosa che troviamo riportato nella parola di Dio, evidentemente, e più precisamente oggi ci addentreremo nella lettura di alcuni versetti che troviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, il capitolo 8, e i versetti che ci interessano sono i versetti dall'1 all'11, quindi Romani 8, da 1 a 11. Vi lascio il tempo di trovarlo. L'avete trovato? Bene. 8 da 1 a 11. Dove troviamo scritto quanto segue? Dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Wow. Solo questo meriterebbe un sacco di, innanzitutto di gratitudine a Dio e poi un sacco di spiegazioni. Ma andiamo avanti. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Vado avanti. Versetto 5. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece, quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito. Non è finito per il versetto, scusatemi. Dice: voi non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Versetto 11. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Amen. Buona notizia della giornata. Tutto questo passaggio che cosa ci fa capire? Ci fa capire praticamente che ci sono due categorie di persone. Poi scopriremo che sono tre, ma almeno due categorie di persone. Quelli che sono in Cristo Gesù e quelli che invece non lo sono. Quelli che sono in Cristo Gesù, essendo secondo lo Spirito, dice la Scrittura, pensano alle cose dello spirito, ok? Quindi bramano vita e pace, hanno la vita grazie alla giustificazione. Noi che crediamo in Cristo Gesù, che lo abbiamo ricevuto come Signore e Salvatore, dice la Scrittura, siamo stati giustificati. Vi ricordate il tempo della scuola? No? Sei assente? Facci avere la giustificazione. Noi siamo stati giustificati. Siamo stati giustificati dal sangue di Gesù, dall'opera di redenzione di Gesù. La cosa straordinaria è che in questo stesso capitolo della Scrittura noi comprendiamo che in buona sostanza Dio ci ha preconosciuti, ci ha predestinati, ci ha chiamati, ci ha giustificati e ci ha glorificati. Ha fatto tutto lui. Lo dice lo stesso capitolo Romani 8. Quindi quelli che sono in Cristo Gesù sono vivi. Sono vivi spiritualmente. Quelli che invece non sono in Cristo Gesù, quelli che sono secondo la carne, quelli che in qualche modo non interagiscono veramente con Dio, quelli naturalmente hanno un altro tipo di situazione spirituale. Allora ci sono varie ragioni per non interagire con Dio. Per esempio, qualcuno può semplicemente non credere che Dio esista. Si può non interagire con Dio perché magari si pensa di poterci avvicinare a Dio mediante delle opere o mediante dei sacrifici umani. E praticamente ogni religione che esiste su questa terra si fonda su una specie di baratto. Io faccio qualcosa per Dio e Dio fa qualcosa per me. Qualsiasi religione alla quale noi si possa pensare si fonda su questo tipo di ragionamento, mentre che il vero cristianesimo è ciò che praticamente presume l'aver compreso che ciò che abbiamo è per grazia soltanto. È grazia di Dio, è pura grazia. Poi le opere seguono, ma non sono fatte in funzione di ricevere qualcosa in cambio, sono fatte perché spinti dalla grazia di Dio. Ok? E poi naturalmente c'è chi non ha interazione con Dio perché ritiene che sia un tema che si potrà affrontare in un secondo momento. Tanti vivono così, pur credendo in Dio si dicono sì sì, ma delle cose di Dio ci occuperemo un giorno, non ho tempo durante questo cammino terreno. Ora naturalmente chi non è in Cristo non pensa alle cose dello spirito, ma dice la scrittura, pensa alle cose della carne. Quindi le cose della carne in pratica sono che cosa? Il soddisfacimento dei nostri bisogni, abbiamo dei bisogni, delle necessità, ma chi non è in Cristo ha questa priorità nella sua mente e magari inconsapevolmente oppure consapevolmente è nemico di Dio, è nemico di Dio e quindi di fatto è morto, è come uno zombie. Un morto vivente, un morto che cammina, scusate. Allora la domanda che possiamo farci è: siamo noi in Cristo Gesù? In Giovanni 1 è scritto molto chiaramente, dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto, lui ha dato il diritto di essere figli di Dio. Se noi l'abbiamo ricevuto, abbiamo il diritto di essere figli di Dio. Ma la domanda successiva è: ma io l'ho ricevuto, sì o no? E abbiamo detto in più occasioni che ci sono varie conferme al fatto se l'abbiamo ricevuto sì o no. Ad esempio il fatto di avere amore per Dio, ad esempio odiare il peccato, non commettere più peccati perché non ci riesce nessuno, ma odiare il peccato, quindi essere diciamo consapevole del fatto che il peccato rattrista il cuore di Dio e quindi rattrista anche il nostro. Poi naturalmente quello che un vero figlio di Dio, una vera figlia di Dio cerca è la gloria di Dio, l'adorazione nei confronti di Dio, l'ubbidienza, la preghiera e infine, se uno è veramente in Cristo, qualche frutto lo si vedrà. Una certa crescita spirituale la si riscontrerà se uno è veramente in Cristo. E allora nel momento in cui noi fossimo in Cristo Gesù, beh, a questo punto la parola di Dio ci dice, beh, fin tanto che il tuo cuore sta ancora battendo, sta ancora pompando sangue, beh, una cosa puoi fare, puoi ravvederti e ricevere Gesù come tuo Signore e Salvatore. Nel momento in cui invece noi fossimo già in Cristo, quindi fossimo già nati di nuovo davvero, l'esortazione che ci viene rivolta attraverso questo passaggio della scrittura è quella di essere un pochino meno nella carne e un po' più nello spirito, d'accordo? E quindi noi naturalmente siamo nella carne quando pensiamo o diamo la priorità al nostro benessere, alla nostra carriera, alla nostra felicità, al nostro pagamento personale, ai nostri hobby, ai nostri sport preferiti e quant'altro. Allora nessuno dice che queste cose debbano essere escluse, ma talvolta queste cose hanno la priorità nella nostra mente e rischiamo così di pensare molto alle cose della carne. L'invito invece è quello di pensare alle cose dello spirito. Che cosa sono le cose dello spirito? Beh, il fatto ad esempio di avere comunione con Dio, pregare, leggere la sua parola. La parola di Dio è una lettera che Dio ha scritto a ciascuno di noi e che contiene rivelazioni straordinarie di chi Lui è, di quanto Lui ci ami, e che contiene rivelazioni straordinarie in merito a ciò che dovremmo fare e a ciò che non dovremmo fare per il nostro bene, per la nostra gioia, per la nostra pace, per il nostro vero, autentico appagamento. Ecco perché vale la pena consultare la parola di Dio, leggere la parola di Dio. Ora, naturalmente, siamo chiamati a essere suoi strumenti per condividere l'Evangelo, siamo chiamati ad essere suoi strumenti e quindi a pian piano sperimentare una certa santificazione nel nostro cammino. Ora, la verità sapete qual è? La verità è questa, che tutti noi siamo molto condizionati dal visibile. Siamo condizionati, siamo esseri umani, siamo condizionati da ciò che vediamo. E proprio perché siamo condizionati da ciò che vediamo, dopo un certo entusiasmo iniziale, no? Tutti noi, pensando alla nostra nuova nascita, pensando al giorno in cui abbiamo ricevuto Gesù come nostro Signore e Salvatore e abbiamo cominciato il nostro percorso con Lui, dopo un primo entusiasmo iniziale, che succede spesso? Succede che pian piano cominciamo a convincerci del fatto che servire Dio comporti soprattutto molti sacrifici, molte rinunce, molti limiti, che in fondo servire Dio sia un pochino triste, pesante, e che in qualche modo ci faccia perdere delle opportunità di vivere pienamente questa vita. Ma, numero uno, questo non è assolutamente vero. La Scrittura dice chiaramente che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. C'è più gioia nel fatto di andare in Africa ed essere d'aiuto che nel ricevere. Si prova una gioia straordinaria quando siamo strumenti di Dio nel dare agli altri, una gioia che altre cose non ci possono dare. E poi la Scrittura dice chiaramente: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le altre cose vi saranno date in più. Cercate prima il regno, però, cercate prima il regno. Quindi pensare questo, pensare che camminare con Cristo comporti solo rinunce, limiti, sacrifici, ci fa comprendere che forse manchiamo di una prospettiva eterna. Ci manca una prospettiva eterna di questa vita, forse causata dal fatto che il nostro spirito è in riserva. Avete presente nella vostra automobile, avete una lancetta che indica quanto carburante c'è. Dopo aver fatto il pieno, poi pian piano, fino ad arrivare in riserva. Beh, la stessa cosa avviene allo spirito di tutti noi. Il nostro spirito può andare in riserva e ha bisogno di essere continuamente riempito da parte dello Spirito Santo. Efesini 5 dice: siate ricolmi di spirito. E il concetto lì è proprio quello della stazione di benzina, tac, drrr, lancetta che ritorna. Tutti noi ne abbiamo bisogno, abbiamo tutti quanti bisogno di essere continuamente riempiti nuovamente di spirito. E nel momento in cui noi trascuriamo questo, nel momento in cui in qualche modo trascuriamo la lettura, la preghiera, l'adorazione, il tempo alla presenza di Dio, beh, quello che succede è che perdiamo il primo amore, abbandoniamo il primo amore, lo stesso peccato commesso dalla chiesa di Efeso: hai abbandonato il tuo primo amore. Io ho questo contro di te, dice il Signore. Hai abbandonato il tuo primo amore. Ravvediti e fai le opere di prima, dice il Signore. E quindi abbiamo bisogno tutti quanti di essere nuovamente riempiti da parte dello Spirito Santo. Proprio per questa ragione io voglio rileggere l'ultimo versetto che abbiamo letto insieme, perché questo versetto ci fa comprendere che questo può avvenire. Dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, è così? Dice: colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Questo è il suo intento, quello di vivificare il nostro spirito, che magari si è un po' lasciato andare. E lo Spirito vuole continuare a vivificare i nostri corpi mortali, dandoci timore di Dio, dandoci saggezza, dandoci discernimento, dandoci gioia, pace, dandoci entusiasmo, fiducia, abnegazione, quindi negazione di sé per essere utili per gli altri. E soprattutto lo Spirito vuole vivificarci affinché noi possiamo avere una profonda comprensione del privilegio che abbiamo, del privilegio straordinario che abbiamo di essere in Cristo Gesù e del privilegio straordinario che abbiamo di poterlo rappresentare sulla terra, di essere suoi ambasciatori sulla terra. Non è un privilegio meraviglioso? Chi rappresenti tu? L'Eterno Dio e Gesù suo Figlio. Chi rappresenti? Il Re dei Re, il Signore dei Signori. E infatti il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è Vivi Chiesa, vivi. E noi siamo chiamati a vivere davvero, a vivere sotto l'impulso e l'azione dello Spirito Santo, a vivere e quindi a non accontentarci, vi do un'immagine, a non accontentarci di mangiare qualcosa, di bere un sorso d'acqua, di stravaccarci sul divano e di guardarci un documentario sui bradipi. No! Il Signore ci vuol vedere vivi, nelle sue mani, vivi. Noi serviamo colui che è al di sopra di ogni cosa, di ogni situazione e ci chiama a vivere davvero, a svegliarci, a vivere per Lui. E quindi Lui ci chiama ad essere dei discepoli del Maestro, quei discepoli che Lui vorrebbe che noi fossimo. Saputo una cosa, che se lo Spirito di Dio abita in noi, nella nostra carne, nelle forze della malvagità potranno fermarci. Amen. Talvolta noi attribuiamo alle forze della malvagità un potere superiore a quello che hanno. Allora, che esistano è sicuro, che siano presenti pure qua, sicuro anche questo. Ma non dobbiamo attribuire alle forze della malvagità un potere superiore a quello che hanno. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, dice la Scrittura. Ma le forze della malvagità sfruttano le nostre debolezze carnali, il nostro pensare alle cose della carne invece alle cose dello spirito. E allora capitalizzano la nostra vulnerabilità. Però una cosa è certa, se lo Spirito di Dio abita in noi, nella nostra carne, nelle forze della malvagità potranno fermarci, non potranno fermarci. Una cosa però, la nostra carne e le forze della malvagità possono fare, se non possono fermarci, possono rallentarci. Questo possono fare. E questo è quello che spesso succede nella vita di molti di noi. Non è che ci siamo fermati nel nostro servire il Signore, nel nostro camminare per il Signore, nel nostro fare la volontà di Dio. Non ci siamo fermati, ma la nostra corsa, la nostra marcia è stata notevolmente rallentata. Andiamo molto, molto lentamente perché c'è qualcosa che ci trattiene. E che cosa ci trattiene? Che cosa rallenta la nostra marcia? Qualche bugia? Qualche pettegolezzo, qualche atto di disonestà, qualche pensiero impuro, qualche bicchierino di più, qualche sigarettina, un po' di maldicenza, un po' di risentimento, un po' di invidia, un po' di amarezza, un po' di scoraggiamento, un po' di pigrizia, un po' di dubbio. E tutte queste cose ci rallentano. E sono cose che naturalmente non lasciano presagire nulla di buono. È un pochino come pensare che durante una tempesta, durante un uragano, uno possa aprire una finestra e dire no, l'ho solo un po' socchiusa per avere un po' d'aria. Arriva l'uragano, vedi che cosa succede con la tua finestra. Ci siamo capiti? Quindi siamo noi che apriamo degli spiragli, siamo noi che apriamo delle porte che poi il nemico potrebbe capitalizzare. E a causa di questo nostro modo di fare effettivamente invece di camminare speditamente, la nostra marcia è naturalmente rallentata. Invece di spiccare il volo, perché sapete che a me piace molto l'immagine, il fatto di poter volare, invece di poter spiccare il volo, magari sì, riusciamo a spiccare il volo, a bordo di uno scassatissimo velivolo ultraleggero, avete presente gli ultraleggeri, no? Quelli che hanno l'elica di dietro, tu sei su seduto, c'è un seggiolino, tre ruote, sembra un triciclo, con un motore di dietro. E allora quello che rischia di succedere è che si salga a bordo di un velivolo di questo genere e che non si riesca ad alzarsi abbastanza, e quindi chi non vola abbastanza in alto rischia di sbattere contro le piante, gli edifici, tutti gli ostacoli che possono esserci sul cammino. Ma questo non lo vuole il Signore. Dio vuole vederci spiccare il volo alla gloria del suo nome. Amen. Ecco perché è prezioso sapere che nello stesso capitolo 8 di Romani, al versetto 26, troviamo scritto qualcosa, un versetto che naturalmente in molti di voi conoscete a memoria. Dice: lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Ci sentiamo deboli? Assolutamente sì, ci sono tante volte in cui mi sento debole, vulnerabile. Ma dice, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo nemmeno pregare come si conviene. Questa è la verità. Non sappiamo nemmeno pregare come si dovrebbe, come sarebbe giusto fare. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Allora, ineffabili significa irripetibili, significa inesprimibili a parole. Cosa significa questo? Significa che mentre che noi non lo sappiamo neppure, lo Spirito di Dio intercede in nostro favore parlando con Dio di noi in una comunicazione intertrinitaria. Parla in nostro favore secondo il volere di Dio, secondo il proposito di Dio per la nostra vita. E questa è una straordinaria notizia. Lo Spirito, anche Gesù dice in un altro passaggio, ma lo Spirito intercede per noi del continuo, senza smettere mai, intercede per ciascuno di noi. Ora però, se siamo consapevoli del fatto che lo Spirito intercede per noi, beh, non dobbiamo nemmeno remargli contro. Quindi dobbiamo cercare di seguire un attimino la cosa. Detto in altri termini, nel momento in cui abbiamo saputo che dobbiamo camminare su un terreno dove ci sono dei sassi appuntiti, piccoli appuntiti, taglienti, beh, lo Spirito ci dice usa dei bei scarponi invece che le ciabattine da spiaggia. Buon senso. Ossia, cerchiamo di essere sensibili alla voce di Dio, alla voce del suo Spirito. E lo Spirito ci parla prevalentemente attraverso la parola. Così come lo Spirito può parlarci e vuole parlarci attraverso gli altri credenti, fratelli e sorelle in Cristo. E lui ci parla, tenuto presente però una cosa, che nonostante la nostra nuova nascita, fin tanto che saremo su questa terra, la lotta interiore, spirito, carne, quella ci accompagnerà. Fin tanto che saremo su questa terra, questa lotta continuerà. Questa lotta ci sarà, proseguirà giorno dopo giorno. Ma la buona notizia del giorno è questa, che grazie all'intercessione dello Spirito di Dio, siamo sempre più in grado. Siamo sempre più in grado, e vorrei che lo ricordassimo bene a noi stessi, siamo sempre più in grado di domare la nostra carne e quindi di, numero uno, pensare le cose dello Spirito. Cominciare pian piano a pensare anche le cose dello Spirito, magari non solo, ma anche le cose dello Spirito. Grazie all'intercessione dello Spirito Santo, noi veniamo messi nella condizione anche, numero due, di avere una prospettiva eterna. e quindi di smettere di pensare solo a questa dimensione terrena. Questa dimensione terrena è importante oggi, ma per rapporto all'eternità, anche se vivessimo 100 anni, 1000 anni, per rapporto all'eternità non sono nulla. E quindi Dio ci chiama ad avere una prospettiva eterna, a non basarci solo sul visibile, ma a tener conto anche dell'invisibile, a cominciare a investire per la vita che verrà. Amen. Questo è quello che ci chiama il Signore a fare. Numero tre, nel momento in cui c'è lo Spirito Santo che intercede per noi, noi veniamo messi nella condizione di gioire del nostro ruolo di rappresentanti, di ambasciatori, del Re dei Re, del Signore dei Signori, di colui che era, che è e che viene. E infine, nel momento in cui lo Spirito intercede per noi, lo Spirito di Dio, noi veniamo messi nella condizione di avere fede in Dio, di avere fiducia in Dio, di credere che Lui può ogni cosa e che Lui ascolta la nostra preghiera, la nostra supplica, la nostra richiesta d'aiuto. Chi si ricorda del primo re di Israele? Come si chiamava? Saul. Saul è un re che è stato fortemente voluto dal popolo. È stato voluto dal popolo. Perché? Perché il popolo di Israele ha detto: ma tutti gli altri popoli intorno a noi hanno un re, e noi invece no. Anche noi vogliamo un re. Lo vogliamo anche noi. E il profeta Samuele è andato da Dio e gli ha detto: mi hanno detto queste cose. E Dio gli ha detto: va bene, ok? Vogliono un re, avranno un re e vedranno che cosa comporta il fatto di avere un re. E Samuele ci stava male per questa cosa, ma Dio dice a Samuele: non hanno rigettato te, hanno rigettato me, perché fino a questo momento ero io il loro re, ma adesso vogliono un re in carne e ossa e avranno il loro re. E quindi fa eleggere re Saul, ma Saul è figura dell'uomo carnale. E infatti lui, subito dopo essere nominato re, commette due peccati gravi che lo squalificano subito agli occhi di Dio. E allora uno dice: ma no, ma scusate, ma come mai? Cioè, fa eleggere un uomo, lui sa ogni cosa, e questo commette due peccati gravi? Sì, perché Dio voleva dare un insegnamento al popolo di Israele, così come a tutti noi: attenzione a voler fare di testa vostra. Attenzione. E quindi succede questo, che lui commette questi due gravi peccati. Il primo, durante un aspro confronto in battaglia con i filistei, lui va nel panico, aspetta 7 giorni come gli è stato detto da Samuele, il profeta, il giudice di Israele, ma il 7° giorno vede che Samuele non arriva, il popolo si sta scoraggiando, sta andando nel panico più totale, e quindi, non vedendolo arrivare, offre lui stesso un sacrificio, offre lui stesso l'olocausto per ottenere il favore di Dio in battaglia. Lo fa lui, direttamente. Si autoproclama sacerdote. E in quel momento arriva Samuele e gli comunica che ha commesso il primo grave peccato. Praticamente ha mancato totalmente di fede, di fiducia nel piano di Dio. Quindi il primo peccato consiste nell'aver mancato di fede. Poi, successivamente, in quel momento lui già viene praticamente screditato come re, ma poi, successivamente, in un confronto con gli Amalechiti questa volta, gli viene data un'altra occasione, già si sa come va a finire, ma gli viene data comunque un'altra occasione, e gli viene detto: fai così, contro gli Amalechiti distruggi, elimina tutto il loro bestiame, completamente, non lasciare in vita nulla, così ti dice il Signore. Ma lui non lo fa. Lui non lo fa. E quindi arriva il profeta Samuele e dice: ma come mai sento questo belar di pecore, questo muggir di mucche? Che hai fatto? Cosa hai combinato? E lui risponde dicendo: ma io ho pensato che fosse bello mantenerli in vita per offrirli poi come sacrificio al tuo Dio. Sempre che sia vero, si sa bene. In ogni caso, il profeta Samuele gli dice: proprio perché tu hai disubbidito e l'ubbidienza è più importante del sacrificio, beh, il regno ti è tolto dalle mani. E quindi il suo secondo peccato è stato quello di mancare di ubbidienza. Altro aspetto molto importante per i figli e per le figlie di Dio. Ora, nel momento in cui Saul è stato messo da parte, chi ha preso il suo posto? Davide. Il re Davide. E Davide non era un uomo perfetto. Davide è stato un uomo imperfetto che è stato capace di commettere anche lui dei gravi peccati. Ma a differenza di Saul, è stato anche capace di un vero, profondo, autentico, sincero ravvedimento. Ecco perché Davide è figura dell'uomo spirituale. Ora, attenzione, quando Davide è stato unto re da parte di Samuele, sono passati prima davanti tutti i suoi 7 fratelli, poi a suo papà gli hanno detto, ma com'è possibile? Qui Dio ha detto che qua, in questa famiglia, c'è il prossimo re, non c'è più, no, ho ancora un ultimo figlio, quello più giovane. E viene unto re da parte di Samuele. Ma nel momento in cui viene unto re, re di Israele, queste sono le parole precise che sente da parte del profeta, sei il re, il nuovo re, lui non si scompone troppo, non si agita troppo. E infatti poco tempo dopo viene chiamato al servizio del re Saul per suonare l'arpa, perché Saul era tormentato da un cattivo spirito e si riteneva che il fatto che lui potesse suonare, cantare, adorare Dio, potesse fargli del bene. E così è stato, infatti. Ogni volta che lui suonava l'arpa, succedeva che Saul stava bene, stava meglio. E quindi Davide è figura dell'uomo spirituale perché non si agita, lascia fare a Dio. Non dice, oh signori, io sono il prossimo re. Che è sta storia? Sto qui a suonare l'arpa, ma no, io sono re. No, 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 no. Lui fa quello che gli viene chiesto di fare. Dopodiché, tempo dopo, però, che succede? Beh, lui viene informato di cosa succede al fronte, va al fronte e sente quindi le minacce del gigante Golia. Ora, nel momento in cui lui ode queste minacce, con quali parole Davide affronta il gigante Golia? Lui gli dice, tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti. E quindi dicendo questo, lui mette già in chiaro in chi confida. Lui non si mette in mostra, anche se sarà lui lo strumento attraverso il quale Golia viene abbattuto. Ma lui dice a questo gigante, a questo uomo, a questo filisteo, io vengo contro di te nel nome del Signore degli eserciti, in suo nome, per suo conto, grazie alla sua autorità, non la mia, la sua, quella che mi ha dato. Amen. Quindi c'è umiltà nel cuore di Davide. E poi se prendiamo insieme 1 Samuele capitolo 17, il versetto 47, dice così, 1 Samuele 17, 47, dice, tutta questa moltitudine riconoscerà, è sempre Davide che parla, che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore e Lui vi darà nelle nostre mani. L'esito della battaglia, di qualsiasi battaglia, da chi dipende? Dal Signore. L'esito di ogni vostra battaglia, l'esito di ogni mia battaglia dipende dal Signore. Ed è nel Signore che noi dobbiamo confidare. E questo dovremmo ricordarcelo quando siamo o pensiamo di essere troppo deboli o troppo mancanti di forza di volontà per affrontare da una parte le circostanze avverse di questa vita e dall'altra per smettere di pensare prevalentemente alle cose della carne, quindi a questa dimensione terrena. L'esito della battaglia dipende dal Signore Il Signore è dalla nostra parte e il Signore vuole vederci vincere alla gloria del suo nome. Amen. Non c'è battaglia nella quale voi siate stati, siate o sarete, nella quale battaglia il Signore non voglia vedervi, vederci vincere. In un modo o in un altro, comunque noi vinciamo, perché è Lui che ci fa vincere nel momento in cui noi accettiamo di compiere la sua volontà, il suo piano, il suo proposito. Amen. Siamo veramente uomini e donne privilegiati, e di questo dobbiamo renderci conto e di questo dobbiamo rendere grazie a Dio. Quindi vogliamo concludere? In buona sostanza ci sono tre categorie di persone. Ci sono i morti, vivi ma morti, ci sono i vivi più di nome che di fatto però, e poi ci sono i veri vivi, amen, vivi per grazia e per fede, ma vivi, davvero vivi. Noi verosimilmente siamo così una via di mezzo tra queste due ultime categorie, insomma, no? Cerchiamo di camminare in questo senso. Allora, per i morti, voglio credere non ci siano morti tra di noi, ma se ce ne fossero, solo Dio sa, perché solo Dio conosce i cuori, per i morti l'unica condizione, l'unico consiglio che possiamo dare è il ravvedimento. Finché c'è vita c'è speranza. Finché siamo su questa terra possiamo ravvederci, riconoscere di essere dei peccatori, riconoscere di aver bisogno del sangue di Gesù, chiedere a Gesù di prendere le redini della nostra vita e cominciare un cammino con Lui. Ok? Quindi questo possiamo anche dire, possiamo dire alle persone che ancora non conoscono il Signore. Poi, per quanto riguarda invece le altre due categorie, beh, quello che il Signore ci sta chiedendo è questo. Il Signore credo che voglia veramente che si smetta in senso generico, non parlo solo di questa realtà, ma in senso generale, i credenti devono smetterla di frequentare una chiesa. Cos'è che ha detto? Cosa ha detto? Lo ripeto. Dobbiamo smetterla di frequentare chiese. Dobbiamo cominciare a essere chiesa. Tutti noi. La chiesa è per definizione biblica un organismo vivente, voluto da Cristo Gesù, che ne è il fondatore e che ne è il capo. Lui è il capo della Chiesa e noi siamo chiamati a far parte della Chiesa, a essere parte integrante della Chiesa universale e di riflesso quindi essere parte integrante della Chiesa locale. Amen. Quindi non a frequentare dei culti, ma a essere chiesa, essere figli e figlie di Dio. Ora voglio darvi questa ultima immagine e poi chiudiamo. Una formica, prima hai citato le formiche, una formica non mi risulta che frequenti il formicaio. Una formica, odio le formiche, come tutti voi, no? Adesso arriva la stagione, formiche dappertutto, veleno. Ma agli occhi di Dio le formiche sono importanti. Ci sono due citazioni nel libro dei Proverbi, capitolo 30, e nel libro dei Proverbi, capitolo 6, a proposito delle formiche. Quindi la formica non frequenta il formicaio, ma ne fa parte. E le formiche praticamente sono coordinate nel loro sforzo. Il loro è uno sforzo coordinato, è uno sforzo congiunto di tutte loro insieme. Grazie a dei segnali chimici che emettono, riescono a comunicare tra di loro e quindi a individuare quale sia la giusta strategia da seguire, da perseguire. E quindi affinché tutto questo possa permettere loro innanzitutto di sopravvivere e poi anche di crescere. Ok? Loro naturalmente devono crescere, il loro formicaio deve poter crescere in numero di formiche presenti. C'è un proverbio, dicevo prima, Proverbi. Il proverbio che ci interessa oggi in chiusura è il proverbio 6, Proverbi 6, il versetto è il versetto 6, facile ricordare, Proverbi 6, 6. E dice così, ascoltate cosa dice, dice: va, pigro, alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Quante volte ci siamo messi davanti a un formicaio? Dio. Voglio essere come loro. Ebbene, da un punto di vista del lavoro ecclesiastico, da un punto di vista del nostro essere uniti per fare la gloria di Dio, questo dovremmo fare. Dimostriamo saggezza nel momento in cui guardiamo a quello che succede nel mondo delle formiche e cerchiamo di replicarlo in qualche modo, grazie all'azione dello Spirito Santo che ci coordina. E quindi dice: va pigro, tu che sei demotivato, tu che sei demotivata, perché sotto, diciamo, la copertura, il coperchio di pigro ci possiamo mettere quello che vogliamo. Uno può essere pigro perché è demotivato, o perché è spaventato, o perché è stato distratto da determinate attività, magari professionali, o perché è stato attratto da determinate altre cose, attività peccaminose. Ma dice questo proverbio: va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Ecco perché dobbiamo smettere di frequentare le chiese e dobbiamo essere chiesa. Ecco perché se noi guardiamo quello che succede appunto con le formiche, è incredibile il loro coordinamento, non si fermano e vanno e fanno tutte insieme, e anche se ne ammazzate 10, altre arrivano. Tremendo! Ma comunque, questo dovremmo essere noi. A un formicaio dovremmo assomigliare. E con queste parole voglio concludere oggi e voglio ricordare a tutti noi che lo Spirito di Dio oggi vuole vivificarci, vuole vivificare il nostro spirito, vuole riempire il nostro spirito della sua gioia e della sua pace. Magari per una serie di circostanze avverse, quando siamo entrati qui, questa gioia, questa pace non l'abbiamo veramente fatta vedere, non l'avevamo neanche. Ma quello che il Signore sta facendo ora attraverso la sua parola è di ungerci con il suo spirito e farci camminare con lui, insieme a lui, vivificarci. Vogliamo essere vivificati da parte sua? Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare? Signore, grazie nel nome di Gesù. Grazie, Signore, per questa parola. Grazie, Signore, per come tu ci parli attraverso la tua parola. E grazie, Signore, perché la tua parola ci dice chiaramente che il tuo spirito è all'opera dentro di noi affinché possiamo essere vivificati, Signore. Ed è questo che vogliamo, Signore. Te lo chiedo per me, Signore. Te lo chiedo per ogni mio fratello, per ogni mia sorella presente, Signore. Grazie per come tu ci vivifichi in questo giorno, per come ci permetti di vedere le cose dalla tua prospettiva eterna, per come ci fai realizzare quale privilegio immenso abbiamo nell'essere tuoi figli e tue figlie. Signore, grazie per la grazia. Grazie per la comprensione della tua parola. Grazie perché la tua parola è una lampada sul nostro piede, una luce sul nostro cammino. Signore, benedico la tua chiesa, il tuo popolo, Signore, i tuoi figli e le tue figlie. E ti prego, Signore, aiutaci a comprendere ciò che è stato detto oggi e a sperimentare quello che abbiamo detto, Signore. Non possiamo farlo da soli, non possiamo farlo con le nostre forze, ma possiamo farlo sotto la guida dello Spirito tuo Santo, che tu ci hai provveduto. Quindi grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo per ciò che stai facendo nella vita di ciascuno di noi. Grazie per la tua opera. Tu non ti stanchi, tu non ti affatichi e tu continui, Signore, a parlare al nostro cuore, a fortificarci e a guidarci. Signore, grazie per ogni privilegio che abbiamo, grazie per questo giorno, grazie per la nostra vita e grazie, Signore, per come tu ci aiuti a pensare alle cose dello Spirito, a pensare di più alle cose dello Spirito e sempre di meno alle cose della carne, Signore. Grazie per questo miracolo, Signore, che può avvenire solo in te. Di ogni cosa ti vogliamo rendere grazie e per ogni cosa ti vogliamo benedire, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Hallelujah.